对。
La palla a spicchi torna a rimbalzare su Radio Centrale. Basket a 2. Commenti, interviste, anticipazioni, risultati e classifiche. I personaggi ed i protagonisti del fantastico mondo della pallacanestro. A cura di Sebastiano Tarantino. Conduce Francesco De Pace. Regia di Gianfranco Esposito.
Buonasera a tutti e benvenuti alla nuova puntata di Basket a 2. Nardò, che vince la prima partita della fase d'orologio contro Latina, partita non facile, inizio molto equilibrato con canestri da ambo le parti. Nardò ha problemi ai problemi che ormai stanno diventando solidi al tiro da 3 e ai rimbalzi. Latina nel terzo quarto scappa arrivando anche più 8, ma alla fine una bomba di Maspero manda avanti Nardò e poi la tripla di Alibiev esce dal ferro ed regala i 2 punti a Nardò. È venuto qui con noi a parlare della partita Edoardo De Monte. Ciao Edo.
Buonasera Francesco, buonasera a tutti.
E do un pensiero sulla partita.
Allora, come hai detto tu, è stata una partita molto complicata per i problemi già noti, come i tiri da 3, i rimbalzi. Però, soprattutto nella fase finale, è stata secondo me ben gestita dal coach e anche dai giocatori stessi. E infatti la rimonta, diciamo, nella prova concreta di come questo gruppo, comunque, nonostante tutte le difficoltà, ci stia provando in tutti i modi a mantenere la categoria.
Ho rivisto un po' anche la squadra dell'andato, una squadra che non sempre gioca benissimo. Penso alla partita contro Chiusi, va spesso sotto, però in qualche modo conquista la vittoria. Quindi è stato un po' anche un ritorno alle origini che era necessario.
Sì, assolutamente. Tra l'altro stesso risultato, Nardò-Chiusi, Nardò-Latina, sempre una vittoria negli ultimi secondi con una tripla o qualcosa di simile. La volta è stato Nikolić, questa volta Maspero. E, insomma, l'importante era portare a casa i 2 punti.
Come stai vedendo queste prime partite di coach Dal Monte, questa nuova era?
Allora, diciamo che le 2 sconfitte non hanno fatto ben sperare, generando anche qualche mugugno sicuramente, però secondo me era ancora troppo presto per parlare. Infatti è arrivata la pronta risposta domenica scorsa con una bella vittoria. Adesso vedremo anche cosa succederà stasera a Milano, su un campo ostico sicuramente non facile, però la squadra c'è, secondo me, e sta anche seguendo le prime indicazioni del coach. Ovviamente non ci vuole un attimo per entrare in sintonia, però secondo me si sta lavorando bene.
Sì, si è visto un netto miglioramento in difesa, che era quello che si poteva pensare anche inizio anno, visto i nomi che sono tutti dei esperti difensori. Si sta vedendo quello che si era previsto all'inizio anno. Anche in attacco tanti tiri ben creati, purtroppo la palla spesso non entra, quindi comunque è un inizio tutto sommato positivo per il coach, anche perché ora ci sono ancora 9 partite che decideranno la stagione.
Sì, saranno 9 battaglie ovviamente, a partire da quella di questa sera fino all'ultima in trasferta a Roma contro la Luis, e quindi bisognerà lottare fino all'ultimo secondo dell'ultima partita in tutte queste 9 battaglie appunto.
Sì, è una situazione molto interessante, anche perché all'inizio, nella prima giornata, soltanto una squadra del girone verde ha battuto il girone rosso, che potrebbe essere una casualità oppure potrebbe essere segno del fatto che Nardò era nel girone che, come dicevamo, era il più tosto e comunque quello con più equilibrio.
Sì, io i gironi li ho analizzati e ho capito già da inizio agosto, quando insomma sono usciti i calendari, i vari abbinamenti, e il nostro girone è un girone dove non c'è una vera e propria squadra materasso, diciamo così, perché magari si può pensare a Chiusi, eppure Chiusi sta stupendo tutti in quest'ultima parte di stagione, e infatti ha, diciamo, rimontato un po' in classifica, nonostante appunto la bassa posizione in cui si trova. Però anche questa squadra non sta mollando, proprio come non deve mollare Nardò, e infatti ci hanno battuti nell'ultima partita di regular season. Questo fa capire come anche l'ultima squadra in fondo alla classifica, che può sembrare un fanalino di coda, può invece rivelarsi una sorpresa, perché no?
Sì, anche perché è quasi inutile basarsi sui sul girone d'andata, soprattutto anche sulle prime giorni di ritorno, perché quasi tutte le squadre si sono rinforzate, perché sappiamo tutti che retrocedono in tante squadre, quindi questo è forse l'anno fondamentale. Penso alla Roma che ha preso Sabin, che sta facendo un campionato bellissimo, ma anche Cividale che ha battuto Trapani dopo 17 vittorie consecutive con l'AMB. Quindi Nardò sarà sicuramente tosto, ma la squadra ha dimostrato di avere le abilità per farlo.
Sì, assolutamente, hai citato delle squadre che si stanno rivelando molto sorprendenti, penso a Cividale appunto, come hai detto tu, alla Lewis, anche se è la stessa Orzinuovi, che nell'ultima parte si è risvegliata parecchio, rimettendo la testa, non dico davanti, però insomma sono lì a pochi passi da noi. E nulla, quindi non bisogna assolutamente mai abbassare la guardia, perché le squadre sono tutte lì e non molleranno mai fino all'ultimo minuto.
Sì, entrando un po' più nei singoli, la partita di Latina è stata un po' croce e delizia per Rasmit, che se si guarda le percentuali ha tirato con 6 su 27, ha tirato malissimo, però chi ha visto la partita sa che lo strappo decisivo l'ha dato lui quando si è acceso.
Sì, è un giocatore molto particolare lui, perché magari quando non gli entrano i primi tiri inizia a forzare, inizia a innervosirsi, gioca anche poco a dire il vero, a volte lo viene tirato fuori anche giustamente, perché non sempre è tollerabile, insomma. È un giocatore sicuramente una spanna sopra tutti, o quasi, è forse il migliore del nostro campionato, comunque uno dei migliori sicuramente, che però in alcuni momenti pecca un po' di individualità, forse di individualismo, e dovrebbe cercare più di far girare il pallone. Ovviamente quando è in giornata lo si vede, e anche nel momento preciso della partita in cui serve lui c'è, e come abbiamo visto domenica lo strappo decisivo, proprio come hai detto tu, l'ha dato lui alla partita.
Sì, forse c'è anche il problema con gli arbitri, perché spesso è nervoso e si vede delle volte che forza i tiri a tre anche per scolzare l'obiettivo di prendere il fallo, e chiaramente questo non gioca alla squadra, perché gli arbitri, vuoi per pregiudizio, vuoi per quale motivo, non stanno più fischiando, stanno fischiando pochissimo su di lui.
Sì, lui deve però deve cercare di stare calmo, insomma, in questi casi, perché diciamo che ha una grande responsabilità sulle spalle, no? Non dico che ha tutta Nardò sulle spalle, però siamo lì perché è un giocatore fondamentale che è stato voluto a tutti i costi da questa società per il secondo anno consecutivo, quando nessuno poteva forse immaginarlo. Lui è restato e quindi ci si aspetta sempre quel qualcosa in più, no? Al di fuori dai falli, dai tiri, insomma.
Sì, la squadra è stata sicuramente costruita attorno a lui come tipo di giocatori, quindi chiaramente un giocatore fondamentale per noi. Parlando dell'altro americano, Wayne Stewart, un commento sulla sua partita, eletto MVP.
Sì, diciamo come proprio punto cardine della partita di domenica c'è quel canestro da dietro, appunto il canestro, scusate la ripetizione, e lì ci vuole bravura, ci vuole anche tanta fortuna. È vero, lui quel tiro lo cerca, perché ce l'ha nelle corde, sa di poterlo fare, però non è facile sicuramente. E poi tra l'altro, coincidenza, il Nardò ha vinto i due punti, proprio quei due punti siglati da lui con quel canestro straordinario, che è proprio l'immagine di questa stagione, l'immagine di questa partita, l'immagine di Nardò, ecco, una squadra pazza, soprattutto in casa, come stiamo vedendo. Però insomma questa volta gli e ci è andata bene.
Poi mi sento anche di nominare per Wayne, perché è una cosa non scontata, visto che durante la stagione li aveva anche sbagliati il 2 su 2 liberi nel finale, visto che, se non sbaglio, contro Forlì aveva fatto 1 su 2 che poi ci costò 2 punti. Quindi anche quello è il segno di un ragazzo che vuole migliorare e che si sta migliorando.
Sì, li si legge negli occhi, insomma, la voglia di incidere, la voglia di fare bene, la voglia di migliorarsi. E infatti appunto i tiri liberi sono una delle tante cose in cui sta migliorando. Però appunto fare 2 su 2 e dalla linea della carità, come... no, la linea della carità,
sì, si può dire,
come la chiamano, non è roba da poco in un momento poi così concitato della partita, dove hai tutto il pubblico attorno. È vero, sono tuoi tifosi, però la pressione la senti lo stesso.
poi anche in difesa ho dovuto marcare quel fenomeno veramente di Alipiev, che ha rischiato di rovinarci la festa con la sua grandissima partita.
Esatto, stava per entrare quel tiro.
Sì, è veramente di poco uscito. Siamo stati anche fortunati, anche se la difesa era stata ottima. Però quando c'è contro giocatori del genere posso anche metterla dentro. Forse Stewart manca anche un po' di egoismo, perché comunque anche la Dina, solo contro la Dina, solo 10 tiri presi, è un giocatore che potrebbe ricevere più palla all'alto delle sue percentuali, sia da 2 che da 3.
Forse ci vorrebbe un misto tra Stewart e Smith, probabilmente. Cioè, un giocatore non troppo egoista, ma nemmeno troppo preservato, ecco, diciamo così. Ci vuole appunto un mix tra i due, perché Russ, certo, è un fenomeno, cioè non lo scopriamo di certo oggi, però magari un misto tra le doti di entrambi farebbe la differenza ancora di più.
Poi si sono comportati molto bene anche i due play, Maspero e Parravicini, che si sono alternati bene nei minuti a loro disposizione, anche perché, come sappiamo tutti, non era una partita facile per i due play, perché quando un giocatore si trasferisce, come ha fatto Borra, così in una maniera così ravvicinata alla partita, chiaramente gli schemi sono quelli, gli schemi della squadra, e quindi per chi deve iniziare l'azione non è mai facile, però si sono comportati molto bene.
Diciamo che in quel ruolo siamo molto, molto coperti. Perché ci sono Parravicini, ma appunto Maspero, anche Smith all'occorrenza. Infatti, secondo me, Maspero magari, cioè, a me fa impazzire come giocatore. Io lo vorrei sempre titolare, però insieme a lui c'è Parravicini, che è un giocatore fantastico. E avercene due, più Russ, che è più guardia, diciamo, è veramente un lusso che pochi possono concedersi, secondo me.
Maspero si era forse un po' perso nel finale del girone di ritorno. Anche lui dopo Bologna aveva avuto le sue difficoltà, come tutti. Però ora si sta riprendendo ed è veramente fondamentale per la squadra, per le piccole cose che fa, la tripla, le triple decisive, i canestri, perché lui è un giocatore che sa mettere canestri difficili, sì. E quasi più di quelli facili. Quindi è un giocatore che dà anche la carica alla squadra.
Sì, a me piace veramente molto come giocatore, perché lo senti proprio nel campo, è vivo, è una trottola quasi, che gira da tutte le parti, tira, prende i tiri appunto difficili e li segna nel momento del bisogno. Infatti domenica si è visto.
Hai parlato prima di ruoli coperti, diciamo, visto che dopo l'addio di Borra si è parlato anche di un possibile ultimo colpo. In che ruolo tu, se fossi dirigente, faresti un acquisto?
Hai parlato di Borra, che era un pivot, un centro, e è andato via. Adesso lì sotto canestro ci sono Iannuzzi e Donda,
sì.
E forse un altro acquisto servirebbe, anche perché Donda abbiamo visto complici diversi acciacchi questa stagione, non ha mai reso al meglio, e anche per sfortuna, purtroppo. E quindi forse tra tutti i ruoli io andrei lì sotto le planche.
Anche perché sotto al pitturato si sta vedendo molto come tra virgolette riserva, e Ferrara, che è un giocatore che in difesa sa difendere dall'1 a 5, però metterlo come pivot forse lo limita come giocatore.
Sì, forse sì, hai ragione. A me piace Ferrara come giocatore, perché anche lui si vede che dà tutto, dall'anima in campo. Anche se magari certe volte passa in secondo piano, perché per esempio l'errore di domenica, no? Che ha fatto passi mentre doveva andare a canestro da solo, sono errori che purtroppo capitano. C'è chi dice sì, ma a questi livelli non te lo puoi permettere. Siamo tutti umani, diciamo, è logico anche sbagliare.
Anche vero che lì poi nasce tutto da una palla recuperata sua, che comunque, anche se poi non, esatto, ha trovato il canestro dall'altra parte, ha bloccato il canestro a Latina, quindi
guardiamo anche il lato positivo.
Sì, esatto. Dal cambio di allenatore vedi dei giocatori che sembrano usciti meglio, più carichi, e giocatori che invece si sono un attimo spenti?
Non so se è una coincidenza, però vedo un Russ, come abbiamo detto, un po' più scarico, anche se poi c'ha i suoi momenti come domenica. Però no, sinceramente non ho notato particolari differenze a livello caratteriale. Non so, forse Baldasso gioca un po' di più rispetto a prima. Tu che ne pensi?
Sì, io lo stavo giocando di più, soprattutto da quando ci ha fatto praticamente vincere l'unica partita del girone di ritorno, che l'ha vinta lui contro Cividale. non sta tirando in maniera costante, purtroppo sta sbagliando tiri che lui può mettere, però è un giocatore che serve come servono tutti, perché è una squadra formata soprattutto sulla sua lunghezza, quindi se manca anche solo un giocatore diventa complicato per gli altri. Una domanda che mi ero fatto io a casa e non sono riuscito onestamente a darmi una risposta totale: se dovessi dare un voto alla stagione finora, quale sarebbe? Perché dico la verità, inizio anno io avrei firmato per essere in questa posizione all'inizio della fase orologio, sapendo la difficoltà del girone. Però guardando anche al fatto che la girone di andata è risesto, chiaro che sì, c'è molto rammarico.
Ci sono dei rimpianti sicuramente, però il passato bisogna lasciarselo alle spalle. E certo, quando concludi un girone d'andata con 7 vittorie di fila, tutti parlano di te sui giornali. Abbiamo visto il canestro di La Torre a Verona, che proprio ci ha fatto sognare in grande, ci ha fatto dire: caspita, questo è il nostro anno. Poi ancora è presto per dire non è stato così, perché può ancora esserlo, però la situazione nel girone di ritorno dopo Bologna soprattutto si è deteriorata e peggiorata, però la stagione è lunga, ancora è presto per dare voti. Se dovessi dare un voto al girone d'andata darei un 9, se dovessi dare un voto al girone di ritorno darei 5, se dovessi dare un voto a questa prima partita di fase orologio direi 7 e mezzo, praticamente è una media quasi.
Sì, la partita contro Latina non è stata, come hai detto, una partita esatta da 7 e mezzo, perché non è stata una partita eccezionale, sicuramente ci sono state le sbavature, ma alla fine i 2 punti che contavano ce li siamo portati a casa.
Esatto.
Parlando del prossimo impegno, che non è mai stato così imminente in una puntata per noi, visto che giocano già stasera tra neanche 3 ore, Milano, squadra tostissima, sappiamo tutti, ha chiuso la fase, la regular season al 6° posto, ma un risultato anche un po' bugiardo, perché il loro americano e principale Beverly, su cui si era diciamo costruita la squadra, ha giocato solo 7 partite, che in un girone da 22 sono veramente poche. Beverly, Pozza, anche una guardia molto interessante, e ovviamente il nostro ex Andrea Amato.
Sì, Amato noi lo conosciamo bene, sappiamo tutti le sue caratteristiche, infatti il vero tifoso neretino questa sera ha il doppio della paura probabilmente. E sarà una partita complicatissima, perché loro sono forti. Certo, vincere oggi a Milano nella seconda partita di fase d'orologio vorrebbe dire tanto. Ancora è presto, ovviamente, indipendentemente da quello che sarà il risultato, però insomma bisogna andare lì con la consapevolezza che non sarà assolutamente facile.
No, anche perché è una squadra completa, è una squadra che segna tantissimo, 84 punti a partita. Abbiamo Amato, che è un giocatore che si sta confermando, penso, uno dei migliori italiani, di questo, se magari si esclude quelli come Monaldi che sono scesi alla Serie A, però di quelli diciamo rimasti alla Serie 2 uno dei migliori. Sa fare canestro in tantissimi modi, lo scorso anno ne ha fatti 41, quest'anno ha fatto un paio di partite da 30, quindi è un giocatore che se entra in partita è veramente tosto, è un po' il nostro Russ Smith, ecco.
Sì, Amato a me piaceva tantissimo come giocatore, infatti ho sperato veramente tanto nel suo ritorno. Poi sappiamo, è andato appunto a Milano, è alla sua seconda stagione lì, ha già fatto molto bene l'anno scorso, si sta riconfermando quest'anno. E secondo me è uno dei 3-4 migliori giocatori che abbia vestito la casacca del Nardò, insieme a Smith, a Stewart e a Poletti. Secondo me piace veramente tanto.
Sì, in questi anni siamo stati veramente fortunati, perché stiamo vedendo giocatori di altissimo livello vestire la maglia, è sicuramente bellissimo. E tra tutte le squadre che abbiamo affrontato, visto che ormai abbiamo affrontato tutte le squadre del girone rosso più una del girone verde, qual è la squadra che ti ha impressionato di più nel totale, e quella il giocatore singolo invece che ti ha impressionato di più?
Allora, per quanto riguarda la squadra, a me la Fortitudo Bologna, vabbè, è un po' scontato forse, però mi ha veramente impressionato nella doppia sfida, soprattutto in quella in casa nostra, insomma, perché vincere a Nardò non è facile, e non lo dico perché sono di parte, ma perché è una trasferta complicata, la più lunga per le squadre che vengono da su. E niente, per quanto riguarda il giocatore, Non ce n'è uno in particolare, secondo me, perché sono tutti, sono stati tutti veramente complicati da affrontare.
Poi questo è il campionato A2, penso col livello più alto di sempre. Basti guardare anche i due stranieri di Trapani come JD Notae, che contro di noi fece una partita assurda in Supercoppa e che si sta confermando. Anche il nostro stesso Wayne, comunque, per quanto sia arrivato come giocatore outsider, come, da cui non ci si aspettava quello che sta facendo, si sta confermando uno dei migliori giocatori della Serie A2 e potrebbe essere pronto a fare chiaramente un salto.
Sì, Stuart mi ha impressionato veramente tanto. Non pensavo così tanto, e invece ci ha smentito un po' tutti, no? Sta facendo una stagione clamorosa. Speriamo che continui così anche nella fase dell'orologio. Per come è iniziata, diciamo, non c'è male, dai.
Dei ragazzi che erano stati confermati lo scorso anno, c'è chi è quello che ti ha impressionato di più per salto di qualità?
Allora, e quindi sono rimasti Smith, Parravicini, poi vabbè Baldasso che è ritornato,
La Torre.
E allora, La Torre si è confermato, diciamo, e forse ha fatto un ulteriore step, però non dico che me l'aspettavo, però ho grandi aspettative in lui e ci sta ripagando. E Smith l'abbiamo conosciuto tutti anche prima che vestisse la casacca del Nardò, e forse più di tutti Parravicini. Parravicini perché già l'anno scorso, dopo aver vinto un campionato con Scafati, era arrivato qui con obiettivi diversi sicuramente, eppure ha dato un contributo enorme alla salvezza granata e al successivo raggiungimento dei playoff. Quest'anno ancora di più, secondo me, sta facendo veramente, veramente la differenza. Anche domenica ha giocato una gran bella partita. E proprio in generale Parravicini, secondo me, è la rivelazione di questa squadra.
Ha fatto lo step che doveva fare per quanto riguarda, perché il grande problema di Parravicini lo scorso anno è stato soprattutto il problema dei falli, perché sì, spesso faceva dei falli non inutili, però dei falli di successivo agonismo, di eccessivo.
Anche quest'anno
agonismo
succede spesso, però di meno.
Si è limitato. Poi quest'anno ha la fortuna di potersi alternare con Maspero,
sì,
il che gli toglie i minuti, però dal lato gli dà la possibilità di essere molto più intenso quando gioca.
Sì.
Di quest'anno qual è la vittoria che ricordi di più?
La vittoria di... Allora, sicuramente... allora, ce ne sono diverse. Però quella... allora, ce ne sono due. Una in trasferta a Verona, che non abbiamo avuto sicuramente la possibilità di vivere in diretta, perché altrimenti sarebbe stato bellissimo, più di quanto lo sia stato. Però forse quella con Chiusi. Quella con Chiusi in casa. Perché nessuno, nonostante le 6 vittorie consecutive precedenti a quella partita, si aspettava poi, no, arrivati lì a pochi secondi dalla sirena finale. E poi ci ha pensato Nikolic, un giocatore che non ti aspetti, che fino a quel momento era stato anche un po' in ombra rispetto ad altri sicuramente. E da quel canestro invece si è risvegliato, e con quel canestro è arrivata la 7ª vittoria consecutiva.
Abbiamo tante scelte sicuramente, e io anche per me chiaramente Verona è stata una partita speciale. E Chiusi, mi si era un attimo strozzato l'urlo in gola, perché sappiamo che poi sulla azione finale Lazzaro aveva avuto un infortunio che sembrava, sì, anche più grave del previsto. Una partita mi ha fatto veramente sentire orgogliosi di fare questi ragazzi è stata quella con Forlì, che è stata una sconfitta, però è stata una partita veramente bella.
Sì.
Comunque una squadra che dà l'anima, e poi quando si dà l'anima fai divertire anche i tifosi, che sia vittoria o che sia sconfitta.
Sì, comunque mi ricollego alla partita con Forlì di cui hai parlato. E purtroppo è arrivata la sconfitta dopo l'overtime. Però anche in quel caso i ragazzi non hanno veramente mollato un centimetro, nonostante fossero in svantaggio. Adesso non ricordo precisamente i punti di distacco, però di tanti tanti punti. Ed erano lì, hanno ripreso la partita e l'hanno, diciamo, rinviata all'overtime. Poi non è bastato, ma quella è solo una delle tante partite pazze del Nardò in casa. Penso anche a quella di Cividale dell'anno scorso, vinta in una rimonta clamorosa, anche quella all'overtime. Insomma, tante emozioni, batticuore.
con hai fatto una rubrica per il Nardò con gli occhi di Edo.
Sì.
E che ti ha permesso di conoscere un po' i giocatori. Qual è un giocatore di questi anni al Nardò che ti è, a cui ti sei affezionato particolarmente?
Allora, loro quando ci parli dal vivo sembrano totalmente diversi da come li vedi in campo. Innanzitutto sembrano molto, molto più alti, e poi anche parlandoci per caratteristiche proprio umane sono veramente delle persone speciali, tutte quante, almeno con tutte quelle con cui ho parlato fino a questo momento. Io da quando ho iniziato ad appassionarmi al basket, che era il primo anno in Serie B, ancora non facevo ovviamente la rubrica, però un giocatore che mi ha colpito da subito è Federico Ingrosso, con cui poi ci sentiamo ancora. Successivamente sono arrivati altri giocatori come Fontana, Fallucca, Coviello, Burini, Petrucci, ragazzi veramente speciali con cui abbiamo condiviso anche delle emozioni fuori dal campo e che ricordo veramente con grande affetto.
Prima hai nominato il tuo podio dei giocatori più forti al top 4, anzi, invece giocatori che puramente sul campo ti hanno fatto emozionare di più indipendentemente dal talento?
Del Nardò.
Del Nardò, ovviamente.
Allora, è in ordine oppure...
No, sparso.
Top 4?
No, come vuoi tu.
Ok. Allora, sicuramente Burini in primis, perché insomma ce lo ricordiamo tutti nella finale a gara 5 contro Roseto, che poi ci ha permesso di andare in A2, viverla lì in quel palazzetto in un periodo di Covid, è stato veramente speciale. E poi c'è anche una bellissima storia dietro, perché eravamo sotto di 12 e il numero di Andrea, cioè quando il giorno purtroppo in cui è morto Andrea, poi abbiamo vinto di 12 alla fine e sembrava veramente una manna dal cielo quella lì, quindi sicuramente in primis Burini, poi altri giocatori, sicuramente anche Coviello, sì, anche con lui ci sentiamo, è bravissima persona, un grandissimo cestista, anche lui con le sue giocate ci ha fatto emozionare. E poi Goran, ovviamente la bandiera di questa squadra, che ancora adesso nonostante non giochi è sempre lì a dare una mano in panchina, e tutti in eredina hanno un bellissimo ricordo di lui.
Visto che si è parlato molto a queste frequenze, in questa frequenza, il fatto di avere una squadra che tranne la domenica mattina si allena a Lecce e gioca in palazzetto di Lecce, ha cambiato qualcosa in te tifoso, visto che ne abbiamo parlato anche con dirigenti e altri?
Sì, ovviamente è un peccato non avere il palazzetto qui a Nardò, e sicuramente avrebbe un successo ancora maggiore, nonostante poi Lecce sia una piazza più nota sicuramente, però sarebbe veramente bello avere un palazzetto qui. Per me personalmente non è cambiato nulla, nel senso, un tifoso è tifoso anche se fa mezz'ora di macchina in più, ecco. Certo, vederli qui raccoglierebbe ancora molta più gente, dai giovani agli anziani, però insomma non è cambiato nulla per me, sicuramente per molti altri.
Noi andiamo un attimo in pausa per una breve pausa musicale e torniamo per la seconda parte di Basket a 2.
In Puglia paesaggi d'incanto circondano i borghi storici e le città d'arte. Dal romanico al barocco, dal Gargano al Salento, la Puglia è scrigno di inestimabili tesori patrimonio dell'UNESCO, dove anche l'artigianato e il mare hanno il loro posto d'onore. Impossibile resistere.
La colonna sonora dei nostri viaggi in auto è in DAB.
Fai come noi, passa al suono perfetto. A Bari, Brindisi, Lecce e Taranto, ascolta le radio locali del consorzio Media DAB.
Italian Local Radio Station. Together.
Serve un'idea continentale. Vorrei parlarti e mi vergogno come un cane. Tu aspetti il treno, io il cellulare. Non trovo l'asso da giocare. Ormai lo sai che quando pensi di star bene poi ci rimani sotto.
stessa storia. Un ragazzo incontra una ragazza, la notte poi non passa, la notte se ne va. Un ragazzo incontra una ragazza, le labbra sulle labbra, poi che succederà? E comprerei per te la luna se ci avessi un po' di sole per cantarti ancora un po'. Un ragazzo incontra una ragazza, la notte poi non passa, vedrai non finirà. Serve un'idea più del pane, vorrei parlarti ma ho paura di ghiacciare. Siamo un incrocio fondamentale e avrei bisogno di una chiave, ma ormai ai ai lo sai che sei un proiettile nel cuore, però avevo il giubbotto e lo sai cercarti un po' come aspettare ad un semaforo. Se ne va. Un ragazzo incontra una ragazza, le labbra sulle labbra, poi che succederà? E comprerei per te la luna se ci avessi un po' di sole per cantarti ancora un po'. Un ragazzo incontra una ragazza, la notte poi non passa, vedrai non finirà. È inutile parlare per ore, chi ha ragione dimenticando quasi che non c'è niente di più. Un ragazzo incontra una ragazza, un ragazzo incontra una ragazza, un ragazzo incontra una ragazza, la notte poi non passa, la notte se ne va. Un ragazzo incontra una ragazza, le labbra sulle labbra, poi che succederà? Un ragazzo incontra una ragazza, la notte poi non passa, vedrai non finirà.
Bentornati nella seconda parte di Baschetta 2. Tornando alla partita che si affronterà oggi, è un'infrasettimanale, questo chiaramente potrà anche influire visto che le due squadre vengono a due partite opposte, perché Nardò ha giocato una partita lottata fino all'ultimo per tutti e 40 minuti, mentre l'Urania, avendo perso la partita già nel terzo quarto, ha fatto riposare un po' più i suoi grandi giocatori come Amato, Pozzo e Beverly, che ha giocato solo 20 minuti. Come pensi si possa riflettere questa cosa sulla partita?
Sicuramente non è una buona notizia, non è una grande notizia questa, però non può rappresentare un alibi ancora prima di giocare. E, loro saranno più freschi probabilmente, almeno i loro giocatori chiave, e noi saremo più stanchi, però non conta solamente questo nella pallacanestro, come tutti sappiamo.
Anche perché per quanto l'Urania sia una squadra che offensivamente fa tanto, l'abbiamo detto, è una squadra che anche difensivamente subisce molto, 83 punti a partita. Quindi Nardò dovrà sfruttare tutte le sue armi, che possono essere anche Iannuzzi, visto che è un centro molto alto e grosso, mentre Beverly, che è il loro lungo, ha una grandissima esplosività, però è abbastanza basso per quel ruolo, essendo soltanto 2,3 metri. Quindi Nardò dovrà usare tutti gli assi che ha nella manica.
Sì, diciamo che i dati forse un po' ci confortano, diciamo così, perché è vero, loro fanno tanti punti, però ne subiscono molti, e noi, come hai detto tu in precedenza, stiamo migliorando in fase difensiva, no? Quindi chissà che non possa uscire una bella partita in difesa per noi e in attacco anche.
Poi comunque il fattore è vero che Milano gioca in casa, però ci saranno sicuramente, come ogni volta che si gioca nelle zone come Milano-Bologna, ci saranno tanti tifosi granata che daranno chiaramente il loro contributo, e ce n'è bisogno, visto che questa squadra ha bisogno della tifoseria.
Sì, hai assolutamente ragione. Serve il supporto dei tifosi, non deve mai mancare, anche quando magari non arrivano i successi, magari quando succede anche di perdere più di una partita ovviamente consecutiva, bisogna essere sempre fiduciosi e attaccati alla squadra.
Come ha detto coach Dal Monte, che è un coach che è stato preso anche per la caratteristica proprio caratteriale, e che bisogna stare tranquilli, è un percorso e bisogna stare tutti uniti, quindi sicuramente e quello non vale solo per la squadra ma anche per tutto l'ambiente che deve stare vicino alla squadra.
Sì, assolutamente, calma e unione devono essere le due parole chiave in questa fase ad orologio, e poi anche in quello che verrà, se saranno playoff, se saranno playout, indipendentemente da tutto, bisogna restare calmi e uniti.
Hai iniziato a seguire come me dal primo anno di Serie B, e a me molto spesso capita di essere impressionato da affrontare una squadra con una certa storia o anche dall'arrivo di un giocatore o di un allenatore, ultimo è caso di Dal Monte. C'è una volta che hai sentito in particolare questa sensazione di stupore?
Beh, sicuramente arrivare a dire Nardò ha giocato contro la Fortitudo Bologna, contro la Tezenis Verona, fa un certo effetto. Perché fino a poco tempo fa nessuno l'avrebbe mai potuto immaginare, e invece arriviamo nel 2023-2024 con Nardò che vince addirittura a Verona con un canestro da centrocampo, ne parlano tutti i giornali, e questo rappresenta sicuramente motivo di grande orgoglio per tutti noi. Con la Fortitudo per ora non abbiamo mai vinto, però sono sicuro e fiducioso che arriverà quel momento e sarà ancora più bello probabilmente. E nulla, quindi affrontare la storia per noi deve essere uno stimolo ma anche un onore,
anche perché parlando con molti giocatori, i giocatori dicono che questa è una società che è in rampa di sta migliorando sempre di più, partita dalla Serie C2, e sta arrivando anche attraverso i cambi, però sta sempre di più migliorando, e chiaramente il futuro è roseo per una franchigia del genere. Però bisogna stare sempre con i piedi a terra e guardare in alto, però sempre con calma.
Sì, diciamo che la società ovviamente aiuta, perché è la cosa fondamentale quando si arriva a un certo livello come quello della Serie A2, e come hai detto tu bisogna restare con i piedi per terra, però bisogna anche rendersi conto cosa si è fatto, dove siamo arrivati, che non è una cosa che tutti possono permettersi.
Abbiamo parlato più o meno di tutti i giocatori, forse l'unico che non abbiamo affrontato è Lazar Nikolic. Come lo stai vedendo? Un giocatore che ha avuto una stagione complicata, perché all'inizio era partito un po' in difficoltà così come tutti, poi nel suo momento nel suo picco massimo si è infortunato come abbiamo detto prima, però è un giocatore che porta comunque le piccole cose, che è la difesa, che è l'aiuto in fase di regia, quindi cosa ne pensi di lui?
Sì, anche da parte sua l'impegno non manca veramente mai, e ha risolto anche diverse situazioni complicate come la partita con Chiusi, di cui abbiamo ampiamente parlato, ovviamente parlo di quella nel girone d'andata, e poi proprio lì che era il suo miglior momento si è infortunato e ha saltato alcune partite, però poi anche quando è tornato ha detto la sua, e a me piace come giocatore, sono convinto che ci servirà molto in queste altre 9 partite che manca.
Questo è un po' il campionato, in particolare la fase d'orologio degli ex. Abbiamo già incontrato in stagione regolare Zugni e Leonzio, incontreremo ora Amato e Falluca e Pasqualin. Quale di questi è un giocatore di quelli, sia di quelli già affrontati come Leonzio e Zugno, che ti ha impressionato, e chi invece di quelli che devi affrontare che ti fa un po' più paura?
Allora, contro Leonzio e Zugno abbiamo giocato, siamo grandi amici anche con loro, sono due ottimi giocatori che ad Orzi Nuovi stanno facendo una gran bella stagione, nonostante delle difficoltà ovviamente. Però se devo dire un giocatore che ho paura e che ancora non abbiamo affrontato e lo affronteremo tra qualche ora è Amato, Andrea Amato, come abbiamo detto prima, assolutamente.
Orzi Nuovi che è un po' l'esempio e la squadra simbolo, il fatto che due acquisti, ma come è accaduto nell'andata, e si rivoluziona totalmente la stagione, perché hanno preso Grant Basile che sta facendo i numeri, spettacolari, anche convocato come riserva nazionale. Questo fa capire quanto è importante il mercato durante la stagione.
Sì, anche diciamo uno o due acquisti possono veramente cambiare la storia di una squadra, di una stagione intera. E come è successo appunto ad Orzinuovi, che stava avendo delle difficoltà, poi con questi due innesti è notevolmente migliorata, e purtroppo ovviamente per noi che ce la ritroviamo adesso lì nella lotta serrata per rimanere in A2.
Quanto chiaramente sappiamo che l'essere a Nardò purtroppo influisce dal punto di vista del mercato, perché è una squadra del sud comunque, e questo è un po' un problema. C'è un giocatore a proposito di mercato che hai visto e detto io questo lo vorrei a Nardò di questo?
È brutto dire ovviamente che se al sud è un problema ritrovarsi a dirlo insomma ad oggi, però un giocatore che quindi che vorrei proprio,
sì,
a Nardò,
un giocatore che hai visto e che ti ha impressionato
in A2 o in generale?
In A2
in A2 forse sì, penso che non lo so, in realtà sono un po' indeciso.
Ci sono tanti nomi.
Beh sì, assolutamente.
Un giocatore che a me ha fatto impazzire sin dai tempi di quando giocava a San Severo, che la verità a Cento si era un po' perso, poi ha ritrovato la sua strada a Roma, e Sabin che sta
sì, che
di essere
no,
una...
sì, ancora non l'abbiamo affrontato, quindi non ho avuto modo di vederlo. Abbiamo visto però quando vestiva la casacca di San Severo. Sì, anche lui è un grande giocatore. Io speravo che lo prendessimo prima o poi, e alla fine così non è stato. Però è uno dei tanti sicuramente in questa categoria. Ma non mi viene un nome preciso come prima, d'altronde.
Tra i giocatori che sono arrivati quest'anno, prima abbiamo parlato di quelli che erano rimasti, e oltre a Wayne Stewart che già ce l'hai tu, c'è un giocatore da cui ti aspettavi di meno o ti aspettavi chiaramente di più?
Allora, vabbè, Stewart ovviamente, come abbiamo già detto, non ci si aspettava questo exploit. Non mi aspettavo un Maspero così decisivo in alcune circostanze. Anche lui ha vissuto dei momenti complicati, però secondo me è un bel giocatore. E invece è un giocatore che da cui mi aspettavo forse un po' di più, e non solo per colpa sua ovviamente, è Donda, ma come abbiamo già detto a causa di alcuni infortuni non è mai potuto essere al 100% della forma. Poi davanti a lui ha uno come Iannuzzi che gioca veramente tanto, c'è anche Ferrari adattato. Non è facile sicuramente trovare spazio, però insomma non è stato neanche così fortunato.
In questi due anni abbiamo visto due roster diametralmente opposti, un roster che per fattori esterni si è ritrovato a essere veramente ridotto all'osso, come penso alla partita per esempio dello scorso anno contro Udine giocata in 5, di cui due under, e un roster invece come questo, come abbiamo già detto, fa proprio della lunghezza e dell'equilibrio la propria forza. Diciamo, quale idea preferisci insomma?
Ovviamente avere più alternative è una gioia per i coach, sicuramente. Però la squadra dell'anno scorso, quando era veramente ridotta, ha dimostrato che con il cuore, con la grinta, si può arrivare anche dove non può arrivare un roster completo, ecco. Ovviamente è meglio avere appunto tutti i giocatori a disposizione, però quando non è possibile bisogna gettare ancora di più il cuore oltre l'ostacolo,
come abbiamo visto fare spesso anche dalla stessa Dina, a cui mancavano due giocatori contro di noi, hanno giocato un 2004 come centro oppure ci hanno portato in difficoltà, segno di come il veramente è un campionato così equilibrato con così tanto talento che basta anche semplicemente metterci la grinta e poi portarti a caso, puoi lottare fino all'ultimo per una partita.
Sì sì, e infatti domenica si è visto, perché sotto di 8 hai trovato quella forza anche con l'aiuto del pubblico e hai rialzato la testa e ti sei portato a casa due punti di importanza bella grande.
Abbiamo parlato, guardando a questa fase orologio, c'è un match che aspetti particolarmente per la caratura dell'altra squadra o per qualche motivo?
Non tanto per la caratura, però sono curioso di vedere anche come arriviamo alla trasferta di Roma, che sarà l'ultima partita, perché loro stanno facendo una bella stagione e non so, sono curioso di vedere come andrà quella partita. Tra l'altro ci sono due ex, Falluca e Pasqualino, come hai detto tu, e no, poi sarà l'ultima, speriamo che non pesi eccessivamente, speriamo di arrivare a quella partita insomma con una certezza, ovvero quella di rimanere quantomeno in Serie A2.
Anche perché come ho detto, il girone verde era un girone inferiore a livello di equilibrio, però aveva due squadre che veramente si distinguevano sulle altre, che sono Trapani, che anche se ha perso contro Cividale in una partita comunque in cui ha fatto un po' di fatica nel quarto, una squadra che ci ha battuto in Supercoppa anche di parecchio e sappiamo essere fortissima, e poi chiaramente la Cantù, che lo scorso anno ci eliminò fuori ai playoff. Quindi sarà anche sarà anche interessante vedere quanto questa squadra è migliorata nel giro di una stagione nel caso di Cantù e di 6-7 mesi in caso di Trapani.
Sì, ovviamente parliamo di circostanze molto diverse, perché è passata addirittura una stagione dalla partita con Cantù, dalle partite anzi con Cantù, perché parliamo di playoff appunto, e per un attimo c'è stata anche la speranza di potercela fare, poi così non è stato e amen. Però secondo me ci confermeremo, cioè alzeremo ancora di più il livello contro appunto Cantù. E poi Trapani, vabbè, è una squadra non dico imbattibile, perché la risposta è arrivata da Cividale con questi ultimi che appunto hanno battuto dopo 17 vittorie consecutive Trapani, e anche qui si ritorna sempre al fatto che non c'è una squadra materasso, sono tutte in grado di poter battere chiunque.
Secondo me è difficile, non dico reagire, però non farsi condizionare dal fatto che squadre come appunto Cividale e Orsi Nuovi, che questa giornata erano date per, non dico per denti sicuri, però sicuramente potevano perdere i punti visto affrontavano le prime due dell'altro girone, e hanno vinto. Secondo me è difficile vedere le concorrenti che dimostrano di essere in forma quanto se non più di là.
Sì, ovviamente noi speravamo in senso sportivo che perdessero, in modo da poter allungare con la vittoria di domenica contro Latina. E così non è stato, perché Orsi Nuovi ha battuto Cantù e Cividale ha battuto Trapani. E nulla, quindi bisogna stare ancora di più concentrati su queste altre partite che mancano.
Allora chiudiamo con le due domande di rito. Qual è il tuo obiettivo per questa stagione da tifoso? Invece qual è il tuo sogno nel cassetto per il Nardò?
Il mio obiettivo di questa stagione è mantenere la categoria e magari arrivare anche ai playoff, perché giocarli è sempre un piacere, sempre emozionante, ancor più della regular season, della fase orologio. E il mio sogno è poter arrivare a, non so quando, vedere una partita al Mediolanum Forum tra Olimpia e Nardò, appunto, sarebbe veramente bellissimo.
Sì, si dava per impossibile anche vedere il Nardò al Paradozzo, quindi chissà.
Sì, infatti.
Allora io ringrazio Edo, ricordo la partita di stasera alle 8:30. Poi il 25 si giocherà al palazzetto di Nardò. Ricordo che il palinsesto continua con Racconti alla Radio con Salvatore Corciullo e Salvatore Schirinzi.
Avete ascoltato Basket 2. Commenti, approfondimenti ed interviste del campionato di basket Serie A2 Girone Rosso. Appuntamento alla prossima settimana. Radio Centrale.
Il ritmo della città.